Genzano, 27 giugno del 2009, incontro del CIPAX su resistere dalle crisi o in tempo di crisi con Antonietta Potente e Lidia Giorgi. La mattina inizia con una preghiera dal Corano e una invocazione da parte di Adnan Mokrani.
Cerca di lottare contro gli altri gruppi.
Forte perché non si...
Questo è un campo del 1200 di una dei Troieri, della zona della Francia del nord, la Languedoc, anzi no, questa è la prova dura, scusate, la prova dei Troieri, questa è una provatrice, per una delle poche donne cantanti, compositrici anzi, e questo è stato composto sia in musica che parole da lei. Ed è un canto molto bello, un canto d'amore, in cui l'uomo ci fa una figura bruttissima. E lei dice appunto, anche se non vorrei cantare questo canto, perché è un canto molto triste di dolore, io l'ho fatto per forza, e voglio dire a questo suo sposo che l'ha tradita e che insomma l'ha portata male, è andata via, l'ha cacciata, perché lei comunque non capisce perché lei gli vuole comunque molto bene, quindi l'ha sempre amato e rispettato e continua a farlo.
Grazie. Allora, l'idea è di fare una rapidissima presentazione dei nostri nomi, le cose che facciamo, in modo da avere una conoscenza un po' più diretta. Conosciamo già le due relatrici, credo che sono presentate abbondantemente. Ecco, ci siamo noi quindi questa presentazione. Io mi chiamo Giorgio Piacentini, ho 67 anni, sono sposato, ho 3 figli, 3 nipoti. Ho lavorato una 20 d'anni alla Banca d'Italia e poi al CIPAS per quasi 15. Questo è un po' il mio percorso.
Io sono Pasquale Iano Morelli, vengo da Sulmona.
Voce, grazie.
Voce.
Voce. Da Sulmona, in Abruzzo, quindi porto anche la sofferenza di un popolo che secondo me dal 10 di luglio verrà completamente azzerato, perché non interesserà più a nessuno tenerlo sulla testa dell'onda, e quindi io che porto dentro questa sofferenza vorrei che invece rimanesse nel cuore di tutti, proprio perché la sofferenza non è di un periodo, ma è per chi giorno per giorno vive questo dramma, e vorrei rappresentare soprattutto il dramma delle persone anziane. Proprio l'altro giorno parlavo con una mia giovane amica dell'Aquila che vive dal 6 di aprile in una tenda con la sua famiglia e con i suoceri e con i genitori molto anziani, e mi diceva: dopo 2 mesi ho deciso di tornare a dormire in automobile perché non ce la faccio più durante la notte di assistere al pianto dei miei genitori e dei miei suoceri. Questo è quello che drammaticamente quello che si sta vivendo in questi giorni in Abruzzo, quindi tutto quello che viene presentato è assolutamente inesatto, quantomeno inesatto. Quindi questo è quello che volevo molto semplicemente dire.
Io sono 1988 e niente, ho un bambino piccolo di 8 anni e insegno a scuola, sono qui per cantare, pensare, di vedere anche la vita che è un papà rilieva all'Antoniano. All'Angelicum, ma prima non ho fatto qualcos'altro, non mi ricordo.
All'Angelicum.
Manuela, 52 anni, mi interesso di bambini, mi interesso di scuola, perché ho fondato una scuola che si chiama la scuola italiana con Mario della Magliana, che coordino la promozione dei docenti e il lavoro. Mi interessano sempre i bambini e le rapporti individuo-comunità.
Sono Antonio Del Bosco, 49 anni, e lavoro con Libera, associazione contro le mafie.
Io sono Teresa, ho 63 anni, mi sono sempre occupata di bambini con disturbi e adesso ho lasciato l'attività, mi occupo dei Rom. La situazione è molto pesante, è molto brutta, c'è un progetto di spostamento di tutte queste persone fuori dell'accordo regolare, senza più legami col territorio, c'è un decreto sicurezza che minaccia fortemente e quindi siamo tutti a lavorare in questa cosa, non so come volte, e il CIPAX è una grossa risorsa che io seguo purtroppo in maniera un po' discontinua, però sono felice di stare con voi e di mettere l'idea interiore di questa cosa.
Io sono Paola, 37 anni, vengo da Como, lavoro là, e per me è la prima volta che conosco il CIPAX.
Sarei sconvolta!
No,
io sono Anna Maria, Anna che lavora su questo, no, sarà insegnante, ho 72 anni, quindi sono già in pensione, quando la pensione ancora era a una certa età, diciamo, 55 anni. E poi ho lavorato dopo la pensione in un'associazione che si chiama Cerchio Infinito e che deriva da un'altra che era il Centro Bambini di Napoli, quindi tutti negli anni 70 molto, diciamo, avanzati per quanto riguarda il rapporto educativo a tutto bambino, il bambino considerato come persona e non come parte, come un vaso da imbottire di cose. No? E comunque, per farla breve, nel Cerchio Infinito noi ci occupiamo di portare avanti il laboratorio di espressione attraverso il linguaggio del colore. Che poi da tutte le età può essere coinvolgente per tutte le età. E basta. Adesso attualmente mi occupo, soprattutto sono nonna, perché ho due nipotini a breve scadenza e quindi sono molto presa da loro. Anna, faccio parte della comunità.
Di questa comunità, insomma. Vivo a Roma da qualche mese, sto insieme.
Io sono Franca, sono una piccola fuori della funzione, ho vissuto 43 anni in Brasile, penso che la mia vita è di dopo dall'inizio, in questo tempo della dittatura, poi sono questo cammino fino ad arrivare alla famiglia dei donne di oggi. Adesso sono a Roma, a servizio della congregazione per giustizia e pace.
Di San Minardo e d'Africa d'Orienti.
Nicola Spella Teresa, sono qui a Cenzano, passo alla Francia. Ho vissuto aggiunta di molto diversiva.
Mario Cambi, 63 anni, e sono nella comunità cristiana di Pace di San Paolo a Roma.
Io sono Gemma Ricci e sono insegnante da elementare, quindi maestra, e per 46 anni ho fatto una sperimentale, sono in pensione da 3 anni e sono sposata con abbiamo due figli, una in affidamento di 4, ma tutti grandi, uno sposato, gli altri liberi cittadini, con circa se abbiamo avuto contatti sporadici, ogni tanto come punto di riferimento, come boccata di ossigeno ogni tanto della vita del can can della vita normale.
Sono Celina, sorella di Gemma e cognata di Francesco.
Anche zia del
zio. Da 2 anni in più in pensione, abbiamo fatto il maestro nello stesso plesso e l'esperienza che insomma mi tocca di più in questo momento è il corso italiano per extracomunitari che abbiamo organizzato qui a bambini delle elementari e delle scuole medie che sono arrivati senza sapere una parola di italiano. Un corso molto faticoso, senza il coinvolgimento in parte delle istituzioni, anche se formalmente insomma, è organizzato dal comune dei servizi sociali. E niente, tutto qua, siamo contenti, io almeno sono proprio contenta di ospitare Genzano, mi sento orgogliosa di questa occasione, ecco, del CIFAS che viene da voi. In questo paradiso, perché Genzano, la casa delle scuole dell'Assunzione è stato sempre un paradiso. E,
allora, io sono Giulia, sono la sposa di Antonio, mamma, nonna di me.
Esagerata.
8 nipoti e 2 bisnipoti e 3 quarti, fanno un po' di
lentezza. Io sono l'altra faccia. Io ho fatto tante cose nella mia vita, ma sono dilettante in tutto tranne in amore coniugale. Quello è il mio mestiere e questo comunitario è questo, che quando si parla di problemi sociali, io sono 56 anni, oggi 56, che rivendico la settimana corta ma nessuno me la dà. E aspirerei anche alla pensione, ma non c'è niente da fare, questo è proprio un lavoro coercitivo che costringe a tempo pieno senza respiro. Pazienza.
Oggi la vostra festa.
Vi facciamo un applauso.
E la sera sabato ha anche 56 anni.
Sì, che non
a quest'ora eravamo dato.
Bello,
però.
Bello.
Io Pomino, lavoro con Falcone a novembre perché avevo 30 anni. Oggi Thank you.
chiamo Sarda, sono nata a Pera, e vivo da quasi, diciamo, quasi 20 anni in Italia. Mi occupo del dialogo interiore tra l'Islam e il cristianesimo. Ho tre figli, mia vita, e infatti insieme lavoriamo in questo campo. Sono molto contenta di essere con voi, infatti si intriva la bellezza delle persone, però adesso che si sono presentate veramente mi dico che ricchezza che è presente qui. Ognuno veramente è una miniera. Licenziata 4 anni fa con la Dio della Quarta, e da allora siamo in un percorso di ricerca di stili di vita più sobri e coerenti, e speriamo di continuare questa strada anche insieme in relazione con voi.
Io sono Fabio, ho 44 anni e da poco, diciamo, insieme a Lisa, forse prima di me, un po' trainato da lei, sono comunque un cammino di ricerca interiore e anche di, come dire, mezzi pratici per poter dare un contributo a un cambiamento che sento necessario e indispensabile nella nostra società.
Io sono Sor Francesca, classe 29, e dopodomani ho il 59esimo anniversario di professione religiosa e sono stata in vari posti, ho cominciato con Cagliari, che ho amato molto, poi ho chiesto di andare in Africa, ho fatto 26 anni in Africa, poi 10 anni nel nord-est d'Italia, tra Veneto e Friuli. Ultimamente sono stata 2 anni e mezzo a Genova e poi sono venuta qui in novembre in questa bella casa. Il Signore mi ha fatto questo bel regalo.
Luciano Federici della Diocesi di Battista, ormai da tanti anni mi occupo della parte cristiana, soprattutto legata alla veterana da mezzo dello scarpetto, probabilmente.
Colonna.
Colonna, dai.
Presenza di lui.
Quando mancherò, dai, figli, non ho capito.
Metteremo una lapide, dottore.
Una lapide, la cosa.
E lì sono i tre. Andiamo avanti così.
Mi sono Stefania, sono di Milano e vivo da 5 anni nella comunità di famiglia di Villa Pizzone. Sono educatrice professionale con i bambini autistici.
Io sono Paola, della comunità di Stefania di Base di San Paolo.
Io sono Giorgio, ho 20 anni.
venuta con una compagnia. Io sono Patrizia, sono una fan del cinema, quindi partecipo indipendentemente. Oddio, mi sento un po' un pesce guardata in un certo senso riguardo al lavoro, alla mia situazione, perché lavoro al telegiornale della Mediaset e quindi...
Nessuno è perfetto.
Sei molto utile.
Quindi essendo presa di questi discorsi di pace, di religiosità, intercultura, eccetera, è molto dal discorso della Palestina con cui ho fatto diversi pellegrinaggi ultimamente con palestinesi, pellegrinaggi appunto di conoscenza, di solidarietà molto particolari, stare più veramente, non so, difficile, diciamo. E mi fa molto piacere essere qua, sono stata qua ieri mattina, poi pomeriggio purtroppo avevo un turno.
Io sono Grazia e sono mancina, innanzitutto. Insegno e sono educatrice circa da 10 anni più o meno, pensandoci, la conosco. Forse più assiduamente da un po' di tempo, c'è stato un inizio, un impatto forte, poi solo per motivi di impegno a Roma, di distanza, un po' lasciato stare, però è sempre stato un punto di riferimento, veramente un punto di riferimento. E da un po' di tempo ci siamo riavvicinate, per me con molto piacere.
Io sono Pier Giorgio, sono trentino come Luigi.
Speriamo trentino diversamente da lui.
Se non ricordo male, avevo fatto il relatore per la tesi della laurea di Gianni, e allora da allora siamo amici, sono rimasti amici nel colore.
Sono stato un po' presente, sono venuto con casa della mia famiglia, con la mia famiglia, e veniva con un dialogo religioso con un musulmano, 42 anni, e amico del Cipax.
Francesco,
un esimino.
Sono di Giambacella. Ho 69 anni, attualmente faccio il commerciante.
E che cosa? Di che?
Cosa commerci?
Cocaina.
No, è una società che ho rilevato, diciamo, l'attività antica di mio padre, di mia nonna, eccetera. Poi è stato trasformato una società di cui faccio l'amministratore, con cui partecipano anche i figli, eccetera. Questo è...
Vabbè,
voglio
anche sapere.
Dei commerci! Ah, che cosa? Ah, il vero, il chiacchierino, soprattutto.
Fabrizio, ti devi presentare. Sei il penultimo.
Fabrizio, sono in pensione. Ho fatto l'autista, ma il treno è arrivato con un'altra da prendere Angela, che veniva da Milano, ha avuto più giro da vita, non è
Gianni Novelli, che non ho bisogno di presentare.
Che non ho bisogno di presentare. Teresa, quanti anni hai, scusa, mi sai la curiosità?
No, 72.
E così mi accolgo di essere il più vecchio di tutti. Che ne ho 73.
Anche scusate.
Perché tu vuoi emulare?
Rimangono 56 anni di matrimonio in adesso.
Rimangono anche altri 5 anni per
altri.
Noi abbiamo quasi 78.
Quindi la gioia di stare insieme è reciproca.
La decana qui. Francesca,
la di
va bene, capire.
Questa gala
alla sinistra. Possiamo cantare allora la canzone di Battiato, no?
Bene. Grazie a chi è venuto, a chi ha camminato con noi in questi anni, ci cominciamo nell'82 e ci siamo trovati con tanti compagni e compagne di cammino, in tante storie che sono veramente un dono di Dio. E però non è finita e quindi continuiamo anche con i doni delle nostre pastore. Visto che non possono essere sacerdoti della Chiesa Cattolica, almeno pastore del Signore. Ti nominiamo.
Ci teniamo qui tanto. comincio io. Dato che... chiedo scusa, tengo il computer perché stamattina alle 4 mi è venuto in mente delle altre cose, non posso stamparle, non avevo voglia di riscriverle a mano. E come vi dicevo ieri mattina, questa riflessione che faremo intorno a questo testo del Genesi 22:1-24, dove i versetti, diciamo, la parte principale è quella che noi conosciamo, anche se per me il titolo non è corretto, come il sacrificio di Isacco, ma non credo, lo vedremo, che si tratti del sacrificio di Isacco, comunque si conosce questo testo con questo titolo come sintesi. E poi gli ultimi versetti, dal versetto 20 al versetto 24, che normalmente non si associano tanto al contesto di questo momento, di questa narrazione così solenne, di questo dramma anche di Abramo, ma che invece a me sembrano profondamente importanti per entrare anche in questa realtà. Anzi, quasi quasi io credo che se potessimo girare la Bibbia così, visto che sono mancina, e leggerlo a rovescio, probabilmente capiremmo ancora di più, anche perché è un testo che io penso personalmente che ci dovremmo pensare una settimana o 15 giorni, cioè io non so come farò a dirvi delle cose che mi sembrano un po' importanti anche dentro questo tema che da ieri stiamo analizzando, guardando, che ci inquieta. E vorrei anche che questo ascolto si inserisse un poco in ciò che ieri nasceva anche come esigenza al finale della giornata, quando si chiedeva e si cercava questo contributo delle religioni, no? Però vorrei da parte mia premettere qualcosa su cosa possiamo intendere o cosa intendo io quando penso a questo contributo delle religioni. Credo che si tratti di un contributo che personalmente io non considero come una risposta assoluta, certa, e nemmeno come una soluzione chiara, cioè quando ascolto il contributo delle religioni io non voglio pensare a questo, ma piuttosto penso, e ci ripensavo anche questa mattina presto, io lo penso come uno degli aspetti più belli dell'essere umano, che è quello di non voler perdere nulla di ciò che avviene nel tempo. Le religioni sono una sintesi aperta di tanti elementi che nella storia, nel tempo, si sono dati, sono successi, le persone hanno capito, persone singole, persone culturali, cioè che fanno parte di popoli, di culture. Mi veniva in mente, pensando in questo, al testo evangelico dove si dice che Dio conta i capelli del nostro capo, o non permette che non abbia senso la caduta di un uccellino dal nido. No? Ecco, io credo che le religioni sono questo, dovrebbero essere questo. Prima di essere sintesi dottrinali, riscritte, imposte, sono soprattutto questa memoria che non vuole perdere né un capello del nostro capo, né una lacrima, né un respiro o una brezza leggera, come direbbe la Bibbia. No? Per cui credo che ogni testo delle scritture è una sintesi di tanti frammenti esistenziali, vivi, no? Più o meno evidenti. Alcuni sono frammenti, diremmo, più evidenti, storici, si narra, come sappiamo, fatti storici o più o meno storici. Altri sono frammenti segreti, come io credo, per esempio, questo frammento del libro della Genesi, capitolo 22. No? Frammenti che sono stati raccolti e poi raccontati e poi scritti. E che sono anche tenuti, io credo, come un segreto, che ha comunque ancora oggi la forza di rivelare qualcosa. O di svelare, di togliere il velo a qualcosa che noi vediamo nel presente. Prima di venire io avevo preparato delle diapositive, ma poi ho pensato pensavo questa mattina che invece no, che dovevamo guardare di più quello che vediamo, che abbiamo sotto i nostri occhi, la realtà, anche perché tutto quello che diciamo su queste problematiche non può essere virtuale, ma deve essere reale, è reale. Per cui vi invito a guardare questa realtà com'è e non tanto a cercare delle letture sulla realtà. In questo senso io credo che le religioni quindi non sono degli scrigni, no? Di una sintesi certa, sicura, sulla vita, sulle cose da fare, ma semplicemente questa memoria di una storia non abbandonata a se stessa, perché sapiente, perché comunque pozzo, come dicevamo ieri, perché comunque dolore di parto incessante, perché comunque ancora viva nonostante tutto, una storia in cui soggiace, no, la bontà e la bellezza che noi dovremmo cercare, no? Una storia dove dimora questa bontà e questa bellezza. E credo che per cui quando ci avviciniamo a un testo biblico, per noi significa tornare di nuovo a cercare questo contributo, no? Però ripeto, non come se ci venisse data una ricetta, no? Credo che il contributo delle religioni dovrebbe essere come è stato il contributo della fisica quantistica, cioè la fisica delle possibilità, che ha messo in moto nell'ambito della fisica teorica tutta questa ricerca di nuove possibilità, anche con molte critiche da parte di un certo tipo di studio della fisica più classica. Invece credo, ecco, che le religioni dovrebbero essere questi laboratori interiori, e questi laboratori comunitari, cioè di unione di persone che cercano tutte queste possibilità e raccolgono questa memoria sempre viva e recente, come direbbe Bartolomeo Della Scasa, di ciò che avviene o può avvenire nel segreto della storia o degli individui. È vero quello che ci ricordava ieri Fabrizio, facendo memoria di quel testo evangelico: come mai voi non sapete leggere questo tempo? Probabilmente questo è il problema oggi delle religioni. Abbiamo perso dei frammenti, o siamo troppo sicuri di quello che già abbiamo. E a me veniva in mente anche quell'altro testo di Matteo, dove Gesù dice: il Padre tuo che vede nel segreto, no? È quello che ti conosce. Ecco, io credo che le religioni ci dovrebbero insegnare a leggere nel segreto, no? Qualcosa che ci abitua, no? A vedere nel segreto. Per noi cristiani, io parlo come chi appartiene a questa tradizione, per cui lascio aperta a tutte le altre interpretazioni, io credo che questo nasce anche intorno a un'esperienza molto bella, che c'ha qualcosa di simile con il testo di Genesi 22, che è questa esperienza di crisi, visto che abbiamo utilizzato ieri questo termine, della prima comunità cristiana, o meglio, dei primi discepoli e discepole di Gesù nel momento della morte e nel momento della resurrezione. Con la morte di Gesù tutti incominciano a pensare, si ricordano e incominciano a rileggere la storia partendo da questa assenza della presenza del loro amico. Io credo che la resurrezione, la nostra storia cristiana, va ripensata partendo dall'assenza, non da questo trionfalismo orrendo che abbiamo coltivato negli animi delle persone, frustrato o frustrando anche le persone, no? Ma da questa esperienza profonda di crisi, di dubbio, di voler vedere e non incontrare, e da questo dramma anche affettivo che hanno vissuto questi uomini e donne che avevano condiviso la vita con lui. Credo che se non ripartiamo di lì, anche le scritture ci sembreranno sempre più morte. E per aiutarci in questo vorrei farvi ascoltare un canto che probabilmente molti di voi conoscono, uno degli ultimi di Battiato. Io da quando l'ho sentito ho pensato subito all'esperienza della prima comunità, probabilmente per deformazione teologica professionale, della prima comunità cristiana, dei primi discepoli. È il canto a un amico che è morto, è molto suggestivo anche perché è interpretato da quell'altro che non so come si chiama, che canta sempre con lui in inglese, per cui con una voce molto particolare. È molto corto, loro si domandano: chissà dove sarai, amico, no? Si ricordano di questa persona con cui anche sapevano giocare prima e sapevano scherzando leggere la mano. Poi questo amico non c'è più, per cui rimane questa memoria. Ascoltiamo il canto e poi continuiamo.
Passavamo insieme sere inutili e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine e così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo che finisce come sempre accade troppo presto.
credo che questo è un contributo della nostra storia come cristiani. Poi ci sono i contributi di altre prospettive, ugualmente importanti, credo, e ugualmente intrise anche di questa esperienza, non solamente dogmatica o teorica, ma come esperienza anche affettiva. Se le religioni non diventano affettive, credo che è meglio che chiudano e la finiamo. Perché infatti credo che stanno finendo, anche perché di affetto ne hanno sempre meno. Allora, questo testo, dentro anche a tutta la nostra tradizione cristiana, io credo che va letto prima di tutto, come tutti i testi biblici, cercando un pretesto, nel vero senso della parola. E questo testo di Genesi 22 io credo che ha vari pretesti, cioè che un po' possiamo immaginare, altri li dovremo ancora scoprire, però io credo che il primo pretesto è raccontare un cambio di prospettiva, un pretesto più politico-culturale, cioè qui c'è un cambio di prospettiva dell'immagine di Dio. E con questo testo di Genesi 22 crolla l'immagine di un Dio idolo, di un Dio che muove con i fili i suoi burattini, di un Dio che ha bisogno di sacrifici per poter star bene, di un Dio che gioca tra premio e castigo. Io credo che questo è un pretesto importantissimo in questa lettura, perché è importante per noi quando parliamo di crisi, perché è importante cambiare l'immagine di Dio oggi. Io non credo che si possa affrontare la storia sempre con la stessa immagine, perché l'essere umano è un essere che cambia. Noi quando ci guardiamo allo specchio siamo cambiati. Gianni diceva, ci sono amici da tanti anni e tutte le volte che ci incontriamo abbiamo più i capelli bianchi, almeno che uno non se le tinga, e comunque abbiamo delle rughe, cioè tutto cambia, e è stranissimo che l'immagine di Dio invece continui a essere come qualcosa di fisso, per cui c'è un pretesto culturale, politico. Cioè è il popolo che comincia a prendere coscienza di un altro Dio. Un altro pretesto potrebbe, perché io tutto poi non sono biblista, come sapete, per cui mi invento le cose, o le copio, non ne so. Un altro pretesto potrebbe essere quello di voler spiegarci ciò che succede. Dentro di noi, o in questo caso ciò che è successo dentro l'autore di questo testo o l'autrice. Potrebbe essere volere spiegare ciò che avviene ogni volta che ci guardiamo dentro e che dobbiamo affrontare o che vogliamo affrontare la vita dal di dentro. Questo aspetto introspettivo di cui parlavo ieri, ripeto, non per guardarci l'ombelico, ma anche lì per entrare un po' con questa prospettiva differente. E io credo che questo testo, almeno a me, fa l'effetto di un caleidoscopio, cioè lo puoi girare da tutte le parti e si stravolge qualcosa, che poi vedremo. Per cui probabilmente c'è questo pretesto sociopolitico, culturale, cambiare l'immagine di Dio, ma anche cambiare la nostra immagine in questa storia e di fronte o dentro a questo mistero, no? Prendere una coscienza diversa di se stessi, raccontarci in un altro modo, scoprire, no? E io vi invito anche a rileggere oggi questo testo e a tirar fuori più cose possibili. c'è qualcosa che a me non piace in questo testo, è che tutto finisce perché ammazzano un ariete, un animale. Io pensando stamattina pensavo che forse dobbiamo anche cambiare questo tipo di lettura, cioè non solo non sacrificare vite umane, ma non sacrificare più niente sarebbe l'ideale. Non sappiamo ancora cosa fare e dobbiamo confessarci di questa incoerenza, però proviamo a pensarci, cioè non, tenendo in conto, lo dico sinceramente, che non basta essere vegetariani per non ammazzare gli arieti. Ci sono tante, c'è tutta una complessità in questo. Un altro pretesto potrebbe essere semplicemente lo sfogo di qualcuno rispetto a qualcosa che è accaduto e che non è mai stato spiegabile. Io credo che questo testo è molto chiaro, cioè qualcuno che si sfoga e dice: mi è successo questo, io non lo capisco. Si è risolto, non si è risolto, ma io non lo capisco. Credo che sono questi pretesti quotidiani della nostra vita. Oppure, ancora, io credo che questi pretesti, probabilmente, che come dicevo non sono ancora tutti, che dobbiamo scoprire ancora di più, forse per aiutarci a raccontare le nostre versioni della crisi, come dicevamo ieri, le nostre versioni dei dubbi, delle fatiche, degli inquietudini. Allora, entrando nel testo, io vi invito ancora una volta a questa introspezione della storia, togliamo tutti gli equivoci, non ci invitiamo a guardarci l'ombelico, ma ci invitiamo a avere anche nelle analisi della realtà sociale, politica, uno sguardo introspettivo, perché personalmente io credo che è così che dovremmo cercare di cambiare le nostre metodologie di lettura della realtà. Gli aspetti che vorrei raccogliere sono tantissimi, però per non essere anche noiosa ne raccolgo solo alcuni. Primo, è uno dei tanti testi biblici che provoca, che mette in luce anche la drammaticità della vita, delle scelte, di questi parti umani e storici. Mi sembrava così bello che chi lavora in Mediaset dicesse, e vi confermo quello che dicevo ieri, che a volte sono più coerenti quelli che stanno dall'altra parte che noi, che confessi il suo disagio. Giorgio giustamente ha detto: nessuno è perfetto, e è vero. Cioè, qui chi è perfetto scagli la prima pietra. Cioè, è uno dei tanti testi biblici che racconta la fatica di essere coerenti umanamente, che racconta che non si lava le mani o che non si presenta come il puro credente, la persona pulita, anche se poi Abramo verrà preso come il padre, il modello della fede, eccetera, eccetera. Però è un parto questo testo, cioè racconta un dramma, lo potremmo affiancare al testo della lotta di Giacobbe con l'angelo di notte, cioè tutti questi testi dove nessuno esce pulito, Giacobbe esce zoppicando e lui probabilmente non si dice come esce, ma ritorna, come vedremo, alla sua quotidianità dopo questa fatica, con questa contraddizione anche di aver voluto fare qualcosa che probabilmente non glielo chiedeva Dio, e era così forte che entrava anche, diremo, in quello che poi vedremo si chiama questa sospensione dell'etica. Io credo che in questo senso potrebbe essere anche il racconto di un incubo notturno, oppure una paura ad occhi aperti, quando abbiamo qualcuno, abbiamo paura che qualcuno ci porti via qualcosa di caro, di nostro, no? Queste proprietà private non ideologizzate, ma queste proprietà private affettive, cioè vere, di cui abbiamo il diritto, quelle che davvero, no, sono nostre, no, queste proprietà private esistenziali, no? Leggendo il testo mi veniva in mente, io non so se la conoscete, quella parte del teatro di García Lorca, le nozze di sangue, cioè mi sembra il secondo atto, bellissimo, drammaticissimo, quando ammazzano lo sposo e la madre interviene, suo figlio è morto, c'è tutto il sangue, e questa donna dice che è molto difficile poter perdonare, è molto difficile poter andare avanti, perché dice questo sangue che scorre in un minuto e che invece tu l'avevi coltivato, custodito per tanti anni, no? dal di dentro. Ecco, io credo che questo testo, che poi sembra un po' maschile perché sono tutti uomini, meno male che c'è l'angelo che non si sa di che genere è, l'ariete nemmeno, ma oh sì, si sa, non lo so, l'ariete, per cui lo potremmo anche cambiare un po' con dei soggetti più femminili, cioè probabilmente Sara lo racconterebbe in modo differente, però certamente è un incubo, è una fatica. Un altro aspetto che mi sembra importante è nel testo, ogni dettaglio è prezioso, c'è un certo realismo, un realismo nel raccontare questa fatica, questa crisi storica, esistenziale di questa persona, la fatica di cambiare l'immagine di Dio, quella di cambiare la propria storia. Mi sembra che la descrizione sia molto chiara. È un testo lentissimo, molto lento, ci sono tanti verbi che per noi sono al passato, ma nel testo sarebbero al presente, nel senso che chi racconta un'esperienza del genere come se fosse la prima volta, no? E nel momento presente. E c'è un'interpretazione che a me piace tantissimo di Søren Kierkegaard, no? In questo testo bellissimo, tremore, timore, tremore. Lui dice che qui, cioè nel mondo interiore dell'anima, solo chi lavora trova da mangiare, solo chi è stato in angoscia trova pace, solo chi estrae il coltello ottiene Isacco. Credo che si possano dire molte cose, ma io credo che è essenziale dirci questa cosa in questo momento storico, in tutti i momenti storici, ma anche rivedendo quello che dicevamo ieri mattina e soprattutto ieri pomeriggio nella nostra condivisione. Cioè, oggi qui, no, solo chi lavora trova da mangiare, cioè questo è il mondo reale. Questa crisi o queste crisi sono qualcosa non da cui dobbiamo sfuggire, ma di cui dobbiamo alimentarci per continuare a vivere in un altro mondo. Solo in questa consapevolezza anche dell'incoerenza che abbiamo nella storia, noi usciremo in un altro mondo. Cioè questo mondo che sempre tanto critichiamo, il signor Berlusconi. Berlusconi è la tipica persona che vuole mostrarsi coerente. Cioè, c'ha l'immagine della persona perfetta, dai suoi 72 denti ai suoi capelli trapiantati, o cosa c'ha, non mi interessa nemmeno. Però è la tipica immagine della persona che vuole essere coerente. Ma noi facciamo la stessa cosa. La Chiesa è la tipica immagine in questo momento, la Chiesa Cattolica, non solo le altre Chiese, ma comunque la Chiesa Cattolica, parliamo parlo di quella a cui appartengo, che vuole essere, uscire fuori pulita. E invece no, cioè qui nel mondo interiore solo chi lavora trova da mangiare, solo chi è stato in angoscia trova pace, solo chi estrae il coltello ottiene il sacco. Interpretatelo come volete, credo che ciascuno possa fare la sua interpretazione, ma mi sembra importantissimo restituirci questo realismo nella storia di oggi. Cioè nessuno c'ha delle soluzioni, tutti lo stiamo cercando, e probabilmente la grande novità oggi, come dicevamo ieri, è questo di doverlo cercare insieme, perché è finita, già sono entrate in crisi tutte quelle certezze che avevamo. Dentro a questo testo io credo che ci sono tanti stati d'animo che dovremmo ricercare. Il testo a me sembra abbastanza paternalista, c'è un paternalismo, diremmo, di questo testo che lo attraversa. Lo pensa il padre con tutto ciò che questo significa, lo racconta Abramo, o meglio, poi non lo racconta nemmeno perché sembra, no, che, come dicevo, Sara sia fuori. Cosa vuol dire questo? Io credo che oggi ci sono ancora troppi paternalismi anche nelle nostre proposte, troppi populismi, troppi welfare state, religiosi, politici, sociali, no? Cioè c'è sempre qualcuno che vuole dire qualcosa senza di noi, e credo che invece, cioè, questa storia del mistero, le religioni dovrebbero riscattare proprio e restituire a tutte le creature la possibilità di dire qualcosa, non di avere dei mediatori. Le religioni sono troppo mediatrici, troppo. Poi la religione cristiana ci ha fatto anche tutta una teologia, ci ha creato una categoria, il sacerdozio è creato per poter essere ancora più mediatrice in una storia. Cioè, ci viene tolta tutta questa drammaticità anche della vita, perché altri ce lo diranno, altri ce lo faranno, e questo anche a livello sociale, politico. Io credo su queste cose dovremmo ripensarci tantissimo, no? Un altro aspetto che mi sembra importante in questo testo, sembra che si, perlomeno nella prima parte, che ci sia la possibilità di perdere la gioia, dovuto alla conseguenza, cioè sarebbe come la conseguenza di questo assurdo vissuto o gesto che voleva fare Abramo. Io credo che questa è una possibilità che a volte, guardando la nostra storia, la storia in generale, o parlando di crisi come parlavamo ieri, può capitare, no? Abbiamo paura, no? Che si dia questa possibilità, la possibilità di perdere la gioia, di non essere più come prima. E anche la possibilità, cioè un po' questa tentazione di cadere in qualcosa di imperdonabile, cioè si ha paura di fare qualcosa che non possiamo poi più tornare indietro. Ecco, in tutto questo, in quello che potremmo dire di più, cosa potremmo raccogliere per la nostra realtà storica e per il nostro tempo? Primo, io credo, darei come tre porte, invece che tre punti conclusivi, tre porte, lascerei tre porte aperte. Uno, credo che il tempo, i dettagli particolari. Cioè, secondo me questo testo ci insegna a riprendere in mano i dettagli della nostra storia. Dicevo, un testo terribilmente lento, ci sono molti verbi, ci sono dei gesti, anche come una solennità dei gesti. Questo testo è qualcosa che ci invita a non a buttare via le cose, non a fare una vita ascetica, ma fare una vita presente. Nel titolo del nostro incontro c'è essere presenti, e probabilmente, questo io dirò qualcosa domani, è un verbo biblico importantissimo, anche un verbo evangelico, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, cioè questo dello stare. Ecco, io credo che qui ci è chiesto oggi di riubicarci, di stare dentro a questa storia, di non assentarci dalla storia, dalla lentezza del tempo, dall'assurdità dei gesti. Questa mi sembra una porta aperta importantissima. Un'altra porta è questa dell'angelo, questa figura. Io credo che l'angelo qui indica il dialogo interiore. Dobbiamo imparare a dialogare con noi stessi, con noi stesse, per poter capire la nostra storia. Ritorno a quello di ieri, insisto su questa trama segreta tra pubblico e privato. Le religioni credo che ci potrebbero insegnare qualcosa in questo, poi vabbè, le abbiamo stravolte, però di per sé nascono con questo desiderio, intorno a questo desiderio umano di legare il finito con l'infinito, di scoprire delle trame nascoste, per cui l'angelo che viene a fermare la mano di Abramo con il coltello, credo che indica questo momento importantissimo di dialogo con se stessi. E la terza porta che mi sembra importantissima è l'ariete. La soluzione viene dall'ariete, non viene da Dio. Viene da una realtà che è presente lì. È simbolo della creazione? Probabilmente sì. Oggi non c'è nessun passo che possiamo fare in avanti senza accogliere il contributo di altri, di altro, di tutto. Non possiamo davvero più buttare via niente. Non si tratta nemmeno probabilmente di riciclare, ma si tratta davvero di dialogare con tutto quello che abbiamo creato per poter tornare a un cammino di liberazione, a un cammino differente. Io credo che questa apparizione improvvisa di questo animale che sconvolge un po' tutta la... è davvero il significato dell'alterità, di quello che è altro. Sì, viene da Dio, nel senso che l'altro, totalmente altro, è lui o lei che sia, non lo so, però mi sembra importante riconoscere queste presenze o questa presenza che ci sta intorno. Queste tre porte che io lascerei aperte per riscoprire anche questo aspetto di come muoverci nella crisi, secondo me poi sfociano in questi ultimi versetti. Questi ultimi versetti mi sembrano particolarmente interessanti. Si dice che dopo queste cose fu annunciato ad Abramo che anche Milca aveva partorito figli a Nacor, suo fratello, Us il primogenito, e suo fratello Buz, che Moelì è il padre di Aram, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la sua concubina, chiamata Reumà, partorì figli e mette i nomi dei figli. Cioè, questo testo finisce mostrandoci che la vita continua nella vita di altri, non solo il dramma di Abramo, di questa decisione, si conclude in questa privacità, ma questa vita continua a essere vita perché ci sono altri che nascono. E io credo che questo è un altro aspetto che noi dobbiamo imparare, soprattutto noi che apparteniamo a culture che ci sembrano così solenni, così immutabili, così intoccabili. Invece sono toccabili come altre culture. Le può toccare un terremoto, così come può toccare una guerra, un disastro naturale, o l'incuranza dei suoi propri figli. Cioè, le culture muoiono anche perché noi siamo profondamente incuranti, non ci curiamo di loro. Però c'è qualcosa comunque che sospinge nella storia, sono i figli degli altri. Io credo che questo si può interpretare, probabilmente potremo far entrare questi versetti in quella che alcuni di voi ieri chiamavano la crisi nell'ambito delle migrazioni. Io non lo considero personalmente una crisi, la considero la paura e l'incapacità di gestire il nostro futuro in altro modo, dovuto a delle politiche sterili, a degli assistenzialismi sterili, ottusi, un po' così beghini direi. Però tutto è in funzione, credo, di questo rifare la storia, rifarla. Probabilmente l'unica fatica nostra è, come dicevo all'inizio, cambiare l'immagine di Dio. E quindi anche noi, come l'autore di questo testo, raccontare o prendere un pretesto per poter raccontare quanto ci costa cambiare, perché non lo diciamo, quanto ci costa, quanto costa alle religioni cambiare, cambiare, non è neanche il verbo adatto, scoprire degli aspetti del mistero che prima non conoscevamo. Quanto ci costa? Quanto costa alle culture scoprire aspetti che non sapevamo? Quanto costa ai generi scoprire aspetti che pensavano che appartenessero solo agli altri? Cioè, tutto quanto costa, questo testo ce lo dice. E è aperto a una possibilità. E un'ultima cosa che mi sembra molto bella è che il testo si conclude con il ritorno. Cioè, il superamento superare la crisi non significa il miracolo, nemmeno l'escaton, no? la novità assoluta, i tempi nuovi. Superare la crisi significa ritornare in un altro modo, sempre nello stesso posto. E credo che questo è importantissimo. Cioè, in una cultura come la cultura un po' postmoderna, un po' malata, sempre di cercare le soluzioni fuori. Sto male e vado là, non mi piace questo e allora provo dall'altra parte. Cioè, queste schizofrenie che ci colpiscono a tutti. E invece qui il testo dice che ritorna. Probabilmente ritorna anche un po' muto perché non parlerà con nessuno, né lui né Isacco, di quello che è successo. Anche qui il commento di Kierkegaard è molto bello. E forse questa difficoltà più grande anche per noi è scoprire che il pozzo è la quotidianità. Sono profondamente convinta e credo che non abbiamo ancora scavato abbastanza in questo pozzo della quotidianità. Probabilmente ogni crisi ci riporta, per fortuna, ad essere nudi e forse questo è quello che ci costa di più. Ci sono generazioni che più facilmente, o culture, più facilmente si preoccupano meno della propria nudità, ma io capisco che culture, generazioni come le nostre magari sì, sono più complessate sulla propria nudità, anche perché la religione li ha marcate tantissimo su questo. Capovolgere tutto questo è difficile, però io credo è profondamente bello dentro la nostra storia.